Buon pomeriggio, ci siamo lasciati dopo la lettura di una lunga serie di capitoli che si concludeva al capitolo 27 e i capitoli 24 fino al 27 vanno anche sotto il nome di Apocalissi di Isaia e secondo molti commentatori, come abbiamo visto, si riferiscono alla fine dei tempi. Secondo altri a un certo tempo o in parte a un tempo messianico, in parte forse anche a tempi che possono essere più vicini, e in particolare, come sempre, si era chiuso con parole di consolazione. Isaia, il profeta della consolazione, secondo i nostri maestri, e cerchiamo di vedere lungo tutto il nostro tragitto come questa cosa sia ben radicata nel tempo. E l'ultimo versetto diceva: in quel giorno verrà suonato un grande shofar e gli sperduti nell'Assiria e i dispersi in Egitto verranno a prostrarsi al Signore sul monte sacro a Gerusalemme. È un versetto che peraltro è usato spesso nella liturgia e anche, diciamo, a sé stante. Oggi iniziamo a vedere i capitoli successivi, iniziamo con il capitolo 28. Isaia riprende il tema dei dominatori ubriachi, ebbri del loro potere. Lo fa iniziando le sue arringhe con la parola oi, oi. C'è chi sostiene perfino che oi sia vicino all'italiano guai, o in qualche modo l'italiano guai derivi da oi. Poi, in ogni caso, è sicuramente parola che ammonisce, che riprende. E la vedremo qui all'inizio di ogni capitolo, ad eccezione del 32. Tutti i capitoli, da qui fino al capitolo 33, iniziano con un poi. Leggiamo il testo, come la volta precedente, non leggeremo tutto, cercheremo di concentrarsi su alcuni brani e di sottolineare alcuni aspetti che sono poi importanti per chi vorrà, spero tanti, andarsi a leggere con più calma, a rileggere questi capitoli ed approfondire. O superba corona degli ubriachi di Efraim, lo splendore della gloria, della quale è ridotto a fiore appassito sul capo dei battuti dal vino abitanti di una fertile regione. Ecco un forte e potente inviato dal Signore, simile a raffica di grandine, a turbine, a portatore di morte, abbatte a terra con forza. Coi piedi sarà calpestata la superba corona degli ubriachi di Efraim, lo splendore della gloria, della quale è ridotto a fiore appassito sul capo dei battuti dal vino abitanti in una fertile regione. Sarà come un frutto primaticcio prima dell'estate che quando uno lo vede lo ingoia appena lo ha in mano. Vedete dunque che questo inizio è molto presente il vino, il consumo di vino e questa reprimenda contro questi regnanti dominatori baldanzosi, ok? E c'è un gioco di parole per chi può seguirlo in ebraico, perché all'inizio del verso 4 c'è scritto che abbiamo letto ora, lo splendore della gloria della quale è ridotto a fiore appassito, Ve'ayetatzi tzat novel, Tzvi tifarto, e questo Tzvi, che è lo splendore, ritorna nel verso 5, e il verso 5 dice: in quel giorno il Signore sarà per l'avanzo del suo popolo gloriosa corona e splendido diadema. E la parola Zvi dunque ritorna anche qui, e c'è sempre questo confronto fra i regnanti, tutta la parte, diciamo così, negativa del popolo che verrà cancellata, e la parte invece positiva, che c'è sempre qualcuno che alla fine rimane e rispetto al quale il Signore poi farà prodigi, darà salvezza, eccetera. Leggiamo anche il versetto successivo, e per chi siede a giudizio sarà spirito di giustizia e a chi respinge l'attacco del nemico alle porte infonderà prodezza. Dunque, le parole di consolazione che seguono all'annuncio della punizione. La punizione, come abbiamo visto, è rivolta qui specificamente ai regnanti di Efraim, dunque al regno di Israele, al regno del nord. Ricordiamo sempre, Isaia parla al regno di Giuda, in particolare a Gerusalemme, e quello è il suo uditorio primo, i primi destinatari diretti del suo messaggio. Il seguito del capitolo 28 può essere interpretato in due modi principali: o dicendo che le parole sono quelle del popolo che offende Isaia, dicendogli più o meno: ma va un po' a insegnare ai poppanti, ai bambini, va? Dici cose così banali, noi siamo ben superiori alle tue parole da primina. Oppure sono le parole del profeta che contempla il popolo e lo trova capace di fare una cosa buona qui e una lì, una mitzvah qui e una lì, ma non assume un comportamento generalmente giusto, complessivamente. E qui ci aiuta un po' anche a inquadrare storicamente. Dobbiamo pensare che tutti quanti questi capitoli dal 28 in poi sono capitoli nell'era di Hizkia. Hizkia era il quarto dei quattro re nelle cui epoche Isaia profetizza. Rileggiamoci proprio il versetto iniziale di Isaia, come è iniziato tutto il libro. Ricorderete, ma lo ripetiamo, visione di Isaia figlio di Amoz, che ebbe a proposito di Giuda e di Gerusalemme. Dunque il focus, il centro è su Yehuda e Yerushalayim, ai tempi dei re di Giuda, Uzia, Yotam, Ahaz e Ezechia. Ezechia sarebbe Hizkiah. Ok, questi quattro re, Uzia, Yotam, Ahaz e Ezechia. Durante tutta questa epoca ha profetizzato Isaia. In questi capitoli noi saremo all'ultimo di questi, Hizkiah, un re giusto, un re che ha fatto Teshuvah, e poi lo vedremo meglio anche nei capitoli storici, che sono i capitoli 36-39. E dunque possiamo in qualche modo datare tutti questi capitoli nell'epoca del regno di Hizkia, di Ezechia, e della venuta di Sennacherib, re assiro, che viene e sta per spazzar via, in realtà spazza via tutto tranne Gerusalemme, che poi si salverà in modo miracoloso. Allora, in questo senso potremmo essere qui in un'epoca in cui è iniziato un grande processo di Teshuvah, di ritorno al Signore, che tuttavia il popolo non aveva completamente fatto proprio, aveva iniziato soltanto ad assumerne atteggiamenti esterni. Sarebbe poi potuto continuare molto meglio, progredire, ma qui già non siamo più nell'epoca della profezia, perlomeno di Isaia. Il successore sarà il re Menashe, re particolarmente malvagio, e quindi questo tentativo sfuma. Abbiamo anche ricordato, lo ricorderemo ancora, c'è una fonte che diceva che il re Hizkia sarebbe potuto essere il Messia e Sennacherib essere Gog e Magog, quindi saremmo potuti arrivare a un salto nel tempo, all'arrivo a una sorta di conclusione della storia, e per poco non ci siamo arrivati. Una fonte dice: la generazione di Hizkia non era degna di questo, lui sì, ma non la sua generazione. Un'altra fonte invece attribuisce a Hizkia la colpa di non aver cantato lode al Signore dopo la salvezza e dopo, come vedremo, anche la guarigione miracolosa che egli ha avuto. Poi diciamo che c'è stata una grossa possibilità, c'era una potenzialità enorme. Allora, a che mi riferisco nelle due interpretazioni che ho citato prima? Beh, leggiamo i versetti 9 e 10, va bene? C'è scritto qui: a chi vuole insegnare quel che dovrebbero sapere, a chi vuole fare intendere la profezia, certamente agli svezzati, agli allontanati dalle mammelle, cioè a bambini proprio piccoli. Egli infatti ora ci dà un comando, ora un altro, ora indica una linea di condotta, ora un'altra, ora in qua, ora in là. L'ebraico è assai più efficace. Il versetto 10 dice: Kitzav la tzav, tzav la tzav, kav la kav, kav la kav, ze'ersham ze'ersham. Sembra un po' come il maestro che detta le parole ai bambini, tzav, cav, è vero, cav vuol dire comando, cav vuol dire linea, ma sembrano anche quasi sillabazioni. E poi si parla di della gessa faul, shona heret, chi parla a questo popolo è come se parlasse con un labbro che balbetta in lingua straniera. Ora qui si danno entrambe le interpretazioni, o questo è quello che il popolo pensa di Isaia, o questo è quello che Isaia pensa delle capacità recettive del popolo rispetto alla sua profezia. Bene, qualunque sia il caso, Isaia si scaglia contro, vediamo dal versetto 14 in poi, contro gli ancellazzon. C'è una cosa che i nostri profeti prima, i nostri maestri poi non tollerano affatto, ed è il deridere, il prendere in giro, il farsi beffe. E forse questi uomini di scherno, ancellazzon, nella traduzione che abbiamo qui della collana diretta dal rabbino di Segni, voi uomini beffeggiatori, ma può essere un'anticipazione di quelli che sono poi servi del potere, stampa di regime, chiamateli come volete, quelli sovvenzionati per soffocare la protesta, per soffocare voci discordanti da quelle di regime. Succedeva 2700 anni fa e succede oggi. Isaia combatte instancabilmente contro le bugie, contro l'ipocrisia. Beh, al capitolo 29 dobbiamo sempre ricordarci che Isaia si rivolge a Gerusalemme e a Yehuda, e il capitolo inizia con Oi, abbiamo già detto, Ariel, Ariel. Ariel compare qui, forse una parola simile compare nel libro di Ezechiele, e sembra essere un epitolo di Gerusalemme. Ariel, come sicuramente saprete, è anche diventato da allora un nome comune, nome proprio piuttosto diffuso, Ariel indica dunque Gerusalemme, e nel capitolo 29 prosegue il contrasto duro con coloro che si sentono tanto sapienti, che contestano e deridono il profeta. Vedete che in tutto il Tanakh i profeti hanno dunque un ruolo di contrapposizione, oltre che di ammonimento. E la contrapposizione è duplice: in generale la contrapposizione ai potenti o ai regnanti e ai falsi profeti, perché i falsi profeti sono quelli che in fondo aiutano a dare a ingrandire il consenso nei confronti dei regnanti o dei potenti. Dunque la polemica è un elemento importante dell'attività profetica, ed è per questo che abbiamo trovato e troveremo ancora Isaia rivolgersi in modo polemico ai suoi interlocutori, a volte anche con sarcasmo, con ironia, come abbiamo visto. Il capitolo 29 si conclude con il prevalere del volere del Signore, che è anche questo motivo fondamentale in Isaia, come abbiamo già ricordato più volte. Ed è una profezia che anche in questo caso è anche una consolazione. Leggiamo i versetti finali. Invero manca pochissimo che il Libano torni ad essere come il Carmelo, e il Carmelo venga considerato come un bosco, e udiranno in quel giorno i sordi le parole del libro, e dall'oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno, e accresceranno gli umili la gioia del Signore, e i poveri fra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Di nuovo, attenzione, facciamo caso a questo Santo di Israele. Poiché verrà tolto il prepotente, finirà lo schermitore, e saranno distrutti tutti coloro che si affrettano a peccare, coloro che fanno peccare un uomo con una parola, e si oppongono a chi ammonisce sulla porta, e gettano nel caos il giusto. Dunque, gli adulatori, i falsi profeti, verranno gettati via. E salto un paio di versetti, il capitolo si chiude con e coloro che errano nello spirito apprenderanno discernimento, e i mormoratori impareranno l'insegnamento. Con queste parole di consolazione si chiude il capitolo 29. I capitoli 30 e 31 proseguono la polemica contro i regnanti che si credono saggi. In questo caso con un rilievo specifico contro la politica di alleanza con l'Egitto, perché il contesto è quello delle due superpotenze, il contesto attualissimo, solo che all'epoca le superpotenze erano la Siria e l'Egitto. E il profeta Isaia dice qua una cosa molto forte. Leggiamo per esempio quello che dice all'inizio del capitolo 31. Poi coloro che scendono in Egitto per aiuto e si appoggiano sui cavalli e confidano sui carri da guerra perché sono molti e sui cavalieri che sono potenti assai e non si sono rivolti al Santo di Israele, il Signore non hanno ricercato. E anche egli è sapiente e porterà male e le sue promesse non ha revocato il Signore e sorge contro la casa dei malfattori e contro coloro che aiutano gli operatori di malvagità. E l'Egizio è uomo e non Dio, i suoi cavalli sono carne e non spirito, e il Signore stenderà la sua mano e vinciamperà colui che aiuta e cadrà chi è aiutato, e assieme tutti andranno alla perdizione. Dunque, Isaia si scaglia qui contro la ricerca di aiuto all'Egitto, e questo sicuramente vi ricorderà il capitolo 7. Al capitolo 7, lo stesso Isaia, eravamo in almeno una generazione prima, eravamo verosimilmente ai tempi del re Ahaz, e lì Isaia aveva detto di non stringere, di non andare a cercare la Siria per sottrarsi dall'attacco congiunto del re di Aram e del re di Israele, del regno di Israele, contro il regno di Giuda. Dunque Isaia rimane assolutamente coerente nella sua posizione. Non andate a cercare, non andate a adulare la superpotenza. Vediamo esplicitamente in questi capitoli citata la Siria, e questo ci aiuta, come abbiamo già detto, a datare il riferimento alla discesa di Sanherib, che poi effettivamente sconvolgerà tutto il regno di Giuda, eccetto Gerusalemme, come abbiamo detto, che si salverà miracolosamente. C'è qui en passant anche un riferimento agli idoli, che è relativamente raro in Isaia, anche se noi sappiamo da altre fonti che era una delle questioni principali, una delle colpe principali, pensate a quello che leggiamo in tutto il libro dei re, del popolo ebraico. E forse anche qui, il riferimento è comunque più un riferimento ai potenti che non agli idoli veri e propri. Qui dobbiamo sottolineare, tornando al perché Isaia ce l'ha così tanto, contrappone la ricerca dell'aiuto dall'Egitto alla ricerca del Signore. Ebbene, perché Isaia dice una cosa, anche questa mi sembra attualissima, dice è alla politica interna, prima di ogni altra cosa, che bisogna guardare. E l'attenzione alla giustizia sociale è il tema ricorrente di Isaia. E guardate cosa c'è scritto ai versetti 13 e 14. Ai versetti 13 e 14 del capitolo 30 c'è scritto: perciò sarà su voi questo peccato come una breccia cadente che si è mostrata in un muro altissimo, su cui improvvisamente accadrà la rottura. La sua rottura è come il frantumarsi di un oggetto che i costruttori distruggono senza pietà, e non si trova fra i suoi rottami un pezzo che serva ad attizzare il fuoco nel forno e ad attingere acqua dal pezzo. Distruzione totale, al punto che neanche i frammenti possono essere più utili per nulla. Ma guardate l'immagine del muro, ma la crepa parte dall'interno, non si vede, ma si propaga fino a che comporta lo schianto del muro. È questo che sta a cuore in particolare a Isaia. Il muro simboleggia la coesione interna del popolo. Quando questa viene meno, perché la società è piena di soprusi, piena di approfittatori, è piena del fatto che di sfruttamento, di ingiustizia sociale, è lì che il muro viene incrinato irrevocabilmente, irrimediabilmente. E quindi può essere pure altissimo, ma farà soltanto uno schianto fragoroso. Proviamo a leggere il seguito del capitolo 30. Poiché così dice, sono al versetto 15, così dice il Signore Dio, Santo di Israele, di nuovo, Santo di Israele, concetto, espressione, ma anche concetto ricorrente in tutto Isaia. Santo, santo, santo del Signore, ma il Signore è anche contemporaneamente Santo di Israele. Con la tranquillità e con la calma sarete salvati, nel silenzio e nella fiducia sarà la vostra potenza, e voi non l'avete voluto. Guardate dov'è, la sicurezza viene dalla fiducia nel Signore, fiducia nel proprio operato, nei propri mezzi. È da quella che viene la tranquillità, è quella che dà la forza, no? Non altro. Avete detto, no, ma su cavallo fuggiremo. Perciò fuggirete e su cavalli leggeri cavalcheremo, perciò saranno più leggeri i vostri inseguitori. Anche qui l'ebraico consente quella figura retorica che va sotto il nome in italiano di paronomasia, perché c'è questo gioco di assonanza. Batomerullohi al susnanus. Al kentensum, no, sul cavallo fuggiremo, susnanus, per questo sarete messi in fuga, al kentensum, e beal kal nirkav, al ken ikallu rodefechem, su cavalli leggeri cavalcheremo, è per questo che saranno veloci, leggeri, lievi i vostri inseguitori. In realtà qui non è precisa la formulazione che ho dato della figura retorica, perché qui il significato della parola è proprio lo stesso, ma è tanto per mettere in evidenza il fatto che, siccome aveva di fronte un uditorio di gente che sapeva giocare bene con la lingua, era esperta nella retorica, e quindi anche Isaia faceva utilizzo di grande retorica. E andando avanti nel capitolo, vediamo anche qui alla fine parole di consolazione, e vediamo anche al versetto 26, che è scritto: e sarà il chiarore della luna come la luce del sole, la luce del sole sarà sette volte più forte, come la luce dei sette giorni della creazione, nel giorno in cui fascerà il Signore la frattura del suo popolo e la piaga della sua ferita guarirà. Allora, qui sembra di essere in un'epoca messianica, perché c'è proprio lo sconvolgimento del creato. Abbiamo il chiarore della luna come la luce del sole, e la luce del sole sarà sette volte più forte. Dunque sembra di essere arrivati a un tempo messianico. Peraltro, se noi confrontiamo questa espressione che usa Isaia qui con quella che abbiamo trovato qualche capitolo fa, capitolo 24, versetto 23, dove c'era scritto e arrossirà la luna e si vergognerà il sole, quando regnerà il Signore Zebaot sul monte Sione, su Gerusalemme, e di fronte ai suoi anziani sarà gloria. E questa peraltro è una cosa che già i nostri maestri rilevano. Allora, che succederà alla fine? E ci sarà una riduzione in seguito al fatto che sia il sole che la luna si vergognano della loro luce, o ci sarà un aumento, come dice qua nel nostro capitolo? E lo risolvono riferendo l'uno ai tempi del Messia e l'altro ai tempi del mondo futuro. E questo forse ci fa riflettere sul fatto che per Isaia Ad Isaia è tutto immediatamente presente, il salto temporale non gli è così importante. Le cose avvengono, le vede con la stessa chiarezza, quelle che avvengono oggi o domani o nel futuro immediato, quelle che sono destinate a un futuro lontano. Abbiamo anche già commentato che il futuro lontano, quanto lontano sia, dipende un po' da come le persone si comportano. Ecco, dobbiamo qui saltare un po' e mi sembra necessario un cenno ai capitoli 34 e 35, che costituiscono una conclusione di tutta la prima parte del libro di Isaia. Dopo sette brani di Ohi, guai, troviamo questi due brevi capitoli, nei quali sono ribaditi alcuni punti fondamentali. I popoli tutti vengono chiamati ad ascoltare il messaggio di distruzione, che è un messaggio di distruzione qui in particolare contro Edom. Per converso c'è una visione escatologica sulla redenzione di Israele e viene ribadito l'amore del Signore. Perché sono capitoli di conclusione? Bene, perché i capitoli 36-39, come abbiamo accennato prima, sono capitoli storici in cui si riportano i fatti relativi al re Hizkia e l'epoca di Hizkia, l'abbiamo già detto, ma lo ricordiamo, è stata un'epoca che secondo i maestri è stata un'epoca quasi messianica, potenzialmente messianica. Dei capitoli dal 40 in poi, che sono proprio una seconda parte del libro, parleremo, se Dio vuole, più avanti. Allora, soffermiamoci su questi capitoli storici, 36-39. Hizkia è re giusto, come abbiamo detto, il più giusto che ci sia stato, Davide e Shlomo, dalla divisione del regno in poi, diciamo. La popolazione si era avvicinata molto al Signore, grazie a lui, ma Hizkia non aveva comunque ascoltato il profeta Isaia riguardo al fatto di non cercare salvezza in Egitto. Abbiamo letto prima, al capitolo 31, coloro che scendono in Egitto per aiuto e si appoggiano sui cavalli e confidano su carri da guerra perché sono molti e sui cavalieri che sono potenti e non si sono rivolti al Santo di Israele, il Signore non hanno ricercato. E fu nel 14° anno di regno di Ezechia, salì Sanherib re di Assiria su tutte le montagne della Giudea fortificate e le occupò. E mandò il re di Assiria Rabshakeh da Lachish a Gerusalemme contro il re Ezechia con un potente esercito. E si fermò all'acquedotto dello Stagno Superiore, lo stesso del capitolo 7, ma in un'altra epoca, nel sentiero del campo del lavandaio. E uscì a lui Eliakim, figlio di Hilkiah, scusate, che era capo della casa, e Shebna, lo scrivano, e Joach, figlio di Asaf, il cancelliere, sono tutti quanti i funzionari del re Hilkiah. Dite a Ezechia, e disse a loro Rabshakeh, dite a Ezechia, così dice il grande re di Assiria, cosa è questa sicurezza di cui ti fidi? Ho detto solo una parola che esce dalle labbra, consiglio e potenza per la guerra. Ora in chi confidavi che ti sei ribellato contro di me? Ecco, hai confidato in un bastone di questa canna rotta, così il re di Assiria sprezzantemente definisce l'Egitto. Che su qualcuno vi appoggi, se qualcuno vi appoggia la sua mano la trafigge, così il faraone re di Egitto è per tutti coloro che confidano in lui. E se dirai a me, qui lo scherno della Siria contro invece la fiducia che tuttavia Hizkia aveva nel Signore, seppur non aveva dato retta a Isaia nel non andare a cercare l'alleanza con l'Egitto, ma abbiamo detto che era un re giusto che aveva fiducia e credeva pienamente nel Signore. E per questo viene schernito dal re di Assiria. E se dirai a me nel Signore Dio nostro confidiamo, è ben lui a cui ha tolto Ezechia le sue alture e i suoi altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme, solo davanti a questo altare vi prostrerete. Vedete, qui c'è una cosa fondamentale. Qui c'è un equivoco fondamentale. A volte capita a una persona di essere ripresa erroneamente proprio per una cosa buona che invece ha fatto, ma che non è stata capita correttamente. Che aveva fatto Hizkia? Hizkia aveva rimosso tutti, non solo l'Avodah Zarah, non solo gli idoli, ma anche gli altari sparsi nel territorio di Israele dedicati al Signore Dio. Ma come sappiamo, l'ebraismo prevede che ci sia, perlomeno da quando è stato costruito il Bet HaMikdash a Gerusalemme in poi, che ci sia un unico luogo dove fare culto, appunto a Gerusalemme. Allora è mirabilissima quella di Chischia di aver rimosso tutti quanti gli altari in giro, è stato l'unico re a farlo, per cui opera enorme, assolutamente lodevole, ma che il re di Assiria interpreta in modo assolutamente contrario. Come tu speri nell'aiuto del Signore, del quale hai tolto tutti quanti gli altari in giro, e prosegue il re di Assiria così: ed ora scommetti col mio signore re di Assiria, io ti darò 2000 cavalli se puoi procurarti i cavalieri che li montino. Vedete lo scherno proprio, no? Seppure ti dessimo noi i cavalli, non c'hai guerrieri per metterci. E come puoi rimandare indietro un pascià, anche uno dei minimi fra i servi del mio padrone, affidarti all'Egitto per carri e cavalieri? E ora, senza l'aiuto del Signore, sono salito contro questo paese per distruggerlo. Il Signore mi ha detto: sali contro questo paese e distruggilo. E si presenta come inviato del Signore, con scherno, evidentemente, non sapendo di essere in realtà esattamente quello e nient'altro che quello. E dissero gli Akim, Shebnai, Yoach, Rav Shaqet: parla, Dea, ai tuoi servi, perché noi lo comprendiamo, e non parlar così che lo comprende il popolo che è sulle mura. I funzionari di Chizkiah sono timorosi, non vogliono che la gente senta, perché il morale crollerebbe immediatamente. E ovviamente la loro richiesta non viene accolta, anzi, rispose Rav Shaqet: forse al tuo padrone e da te mi ha mandato il mio signore per dire queste parole, in vero per gli uomini che stanno sulle mura, perché mangino i propri escrementi e bevano la loro urina insieme con voi. Si alzò allora Rav Shaqet e gridò ad alta voce in ebraico e disse: ascoltate le parole del grande re di Assiria. Così ha detto il re: non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà salvarvi, e non vi faccia sperare Ezechia nel Signore dicendo: beh, ci salverà il Signore, non sarà consegnata questa città in mano del re di Assiria. Non date ascolto a Ezechia, perché così dice il re di Assiria: fate con me un'alleanza e arrendetevi a me, e mangiate ognuno della propria vite e del proprio fico, e beva ognuno l'acqua del suo pozzo, fino a quando verrò e prenderò voi per portarvi in un paese come il vostro. Guardate che inganno. La Siria applicava costantemente la politica della deportazione, e lo faceva, come vediamo da qui, con inganno. Non vi porto mica in un posto brutto, vi porto in un paese come il vostro, paese di grano e di mosto, paese di pane e di vigne, perché non vi seduca Ezechia dicendo: il Signore ci salverà. Hanno forse salvato, si tratta di sfogliare la pagina, hanno forse salvato divinità dei popoli, ognuno nel proprio paese, dalla potenza del re di Assiria? È assolutamente incapace il re di Assiria di concepire il Signore Dio, di concepire una divinità che sia differente dalle altre divinità, una divinità che sia differente da quella che lui conosce, alla quale riconosce un qualche potere, ma insomma sono comunque tutte inferiori alla sua, e quindi non hanno nessuna possibilità di fronte a lui. Dove sono le divinità di Hamat e di Arpad? Dove le divinità di Sfarvaim? Hanno potuto forse salvare Samaria dalla mia mano? Quali sono fra tutte le divinità di questi paesi quelle che hanno salvato il loro paese dalla mia mano, così che il Signore salvi Gerusalemme dalla mia mano? E si tacquero. L'ordine del re era questo: non rispondete. Ebbene, lui, Eliakim, figlio di Chischiao, che era preposto alla casa, e Shevna, lo scriviamo, di Ioach, figlio di Asaf, il cancelliere, da Ezechia con le vesti strappate, e gli riferirono le parole di Rav Shaqet. Dunque questo è il contesto. E qui c'è la svolta. Qui c'è la svolta, perché Chischiao ha l'umiltà di rivolgersi a Isaia. Come sempre non abbiamo tempo di vedere tutto quanto dal testo, ma almeno lo leggiamo. E il capitolo 37 si apre così: e quando udì il re Ezechia, si stracciò le vesti e si coprì con un sacco e andò alla casa del Signore, e mandò Eliakim, che era preposto alla casa, e Shebna, lo scrivano degli anziani dei sacerdoti, coperti di sacchi, a Isaia, figlio di Amoz, profeta, e gli dissero: così ha detto Ezechia, giorno di sofferenza e di ammonizione e di vergogna è questo, poiché sono arrivati i figli fino al punto di nascere e non vi è forza per partorirli. Forse ascolterà il Signore tuo Dio le parole di Rabshakeh, che ha mandato a dire il re di Assiria, suo padrone, eccetera, eccetera, e gli chiede, infine, eleva una preghiera per il residuo del popolo che ancora può essere trovato. Ecco che dunque siamo alla disperazione, e però il re ha l'umiltà di rivolgersi a Isaia e di continuare a sperare in una possibile salvezza. E la salvezza miracolosamente del Signore infatti avviene quando tutto quanto il resto è distrutto. Gerusalemme si salva miracolosamente, si salva con un disastro per la Siria, che perde in una sola notte, questo lo troviamo alla fine del capitolo 37, e uscì un inviato del Signore e colpì nell'accampamento di Assiria 185.000, e si alzarono la mattina e tutti erano cadaveri. E partì e andò e tornò a Sanherib, re di Assiria, e si stabilì a Ninive. E avvenne che mentre egli si prostrava davanti alla casa di Nisroch, suo dio, Adrammelech e Sarezer, suoi figli, lo colpirono con la spada e si fuggirono nel paese di Ararat, e regnò Esaraddon, suo figlio. Vedete dunque che non solo la profezia si mantiene pienamente, la fiducia dimostrata da Chizkia viene pienamente ricompensata, ma vediamo anche quello che da tutte le parti sappiamo, che la fine del potente, per quanto potente sembra, è sempre rovinosa ed è sempre ignobile. Qui il re è costretto alla fuga, o subito, o dopo una tappa, non sappiamo quanto lunga, a Ninive, ma alla fine non importa. Alla fine quello che succede è che viene ucciso, e viene ucciso in questo caso dai suoi stessi figli. Questo è il destino in genere dei tiranni. Al capitolo 38 troviamo la malattia di Chizkia, e questo è un pezzo estremamente significativo dal punto di vista religioso. E i nostri maestri imparano da qui che non si deve disperare, non si deve disperare della salvezza, neanche quando si ha una spada sul collo, cioè quando in pratica sembra tutto finito. Anche qui leggiamo soltanto alcuni versetti, l'inizio del capitolo 38. In quel tempo Ezechia si ammalò tanto da morire, e venne a lui il profeta Isaia, figlio di Amoz, e gli disse: così ha detto il Signore, dà ordini per la tua casa, perché tu morirai e non sopravviverai. Ma se te lo dice il profeta, quanto vuoi sperare? Eppure cosa fece Ezechia? E volse Ezechia la sua faccia verso il muro e rivolse preghiera al Signore, e disse: Deh, ricorda il mio procedere davanti a te in verità e con cuore perfetto, e che ho fatto ciò che era bene ai tuoi occhi. E scoppiò Ezechia in gran pianto. Fu la preghiera a essere accolta, fu il pianto a essere accolto. In ogni caso il Signore immediatamente ordina proprio a Isaia di riferirlo, lo stesso Isaia che gli aveva profetizzato la morte, che gli vengono dati altri 15 anni di vita. La vita di Ezechia viene allungata, gli dà anche un segno particolare con l'ombra, quindi con l'ora del sole, sempre questo elemento che quando il sole si ferma o torna indietro, in qualche modo è un evento fortemente miracoloso, e il Signore dunque ascolta la preghiera di Ezechia. Da qui i maestri, ribadisco, imparano che anche quando uno alla spada sul collo, non rinunci alla preghiera. Non si deve disperare mai della salvezza, nemmeno quando sembra assolutamente impossibile. Il capitolo 39, che è l'ultimo che vediamo oggi, ed è anche molto breve, ce lo andiamo a vedere insieme. Quindi, di nuovo, cerchiamo di condividere, andare a prendere il capitolo 39. Sì, qui ho messo anche l'ebraico, e per la verità non dall'inizio del capitolo. Allora lo leggiamo qua, i primi due versetti. In quel tempo mandò Merodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, lettere e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che era stato ammalato ed era guarito. Quindi questa guarigione miracolosa aveva avuto echi, fama in tutto il mondo. Fate caso che qui quello che viene, che il protagonista non è più Assiria, è Babilonia. Mandò Merodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia. Si rallegrò con loro Ezechia e fece loro vedere la casa del suo tesoro. Da qui in poi possiamo seguire sullo schermo. L'argento e l'oro, i profumi e l'olio prelibato e tutto l'arsenale, tutto quanto si trovava nel suo tesoro. Non vi era cosa che Ezechia non mostrasse loro nella sua casa e in tutto il suo dominio. Venne il profeta Isaia dal re Ezechia e gli disse: «Che cosa hanno detto quegli uomini e d'onde sono venuti a te?» Disse Ezechia: «Da un paese lontano e si sono venuti, da Babilonia». E disse: «Che cosa videro nella tua casa?» Ezechia rispose: «Tutto ciò che è nella mia casa essi videro. Non vi era nessuna cosa che io non mostrassi loro nei miei tesori». Disse Isaia a Ezechia: «Ascolta la parola del Signore Zebaoth. Ecco, verranno giorni in cui verrà portato a Babilonia tutto ciò che è nella tua casa e che hanno accumulato i tuoi padri. Fino a questo giorno non rimarrà nulla. Così ha detto il Signore, e prenderanno i tuoi figli, che usciranno da te e che genererai, e diverranno schiavi nel palazzo del re di Babilonia». Lasciamo un attimo da parte l'ultimo versetto, ma ci dobbiamo chiedere qui perché questa risposta così, così forte, così, così severa da parte di Isaia. Ebbene, Chischiappa è tornato sull'errore di cercare di nuovo di compiacere la grande potenza del momento. Ha intuito forse un'opportunità di alleanza con Babilonia, assai probabilmente la delegazione babilonese era arrivata per questo, per cercare un alleato possibile in Giuda, nel regno di Giuda, contro la Siria. Ma Isaia sappiamo che era assolutamente contrario a questo tipo di considerazioni, e non solo questo. C'è anche una questione, che qui c'è un ego assolutamente fuori luogo di Ezechia. Il re Chizkia fa vedere tutto ai babilonesi, rallegrandosi e parlando sempre in prima persona. E anche quando Isaia prova a farglielo notare, che cosa hanno detto quegli uomini, che d'onde sono venuti a te, Ezechia non capisce che Isaia gli sta rimproverando il fatto che lui avesse detto che erano venuti a lui. Perché c'era bisogno che sottolineasse nella risposta che quegli uomini erano venuti a lui, come se volesse dire per me? Vedete, che cosa videro nella tua casa? Ezechia rispose: tutto ciò che nella mia casa si videro, non vi era nessuna cosa che io non mostrassi loro nei miei tesori. Però vedete qua, alla fine del versetto 3, se guardiamo l'ebraico, c'è scritto che la risposta di Chischia fu che da un paese lontano si sono venuti, da Babilonia, sì, però c'è scritto qua: Meeretz Rechoka, da un paese lontano, Bau Elai mi Bavel, sono venuti a me. Questo a me è assolutamente fuori posto. E forse qui in questo Bevetecha, nella tua casa, c'è un'ironia di Isaia, un tentativo, l'ultimo tentativo possibile di farlo riflettere. Da te, tua, tu sei il re di Israele, del regno di Giuda, non è roba tua personale. E Isaia però non, Chischia però non ascolta affatto, non intende. E dice: «Et kol asher bevetirau, tutto ciò che è nella mia casa essi videro». E poi si vanta di nuovo: «Non vi era nessuna cosa che io non mostrassi loro nei miei tesori, beozerotai», come se fosse tutto suo personale. Quindi possiamo capire la reprimenda di Isaia dal punto di vista di approccio generale che sempre abbiamo visto in lui, contrario alle alleanze strategiche, ma anche in questo caso c'è un aggravante un po' di questa superbia che in qualche modo, almeno qui, Chischia aveva aveva preso, particolarmente fuori luogo, soprattutto dopo una guarigione miracolosa. E vediamo allora all'ultimo versetto, perché è un versetto incredibile. A fronte di tutto quanto quello che Isaia gli aveva detto, gli aveva profetizzato, verranno da Babilonia, quello che poi accadrà, perché il primo Bet HaMikdash, il primo santuario, sarà distrutto dai babilonesi, i babilonesi porteranno via ricchezze e popolo, ok? E quindi a fronte di tutto questo, prenderanno i tuoi figli che usciranno da te e che genererai e diverranno schiavi nel palazzo del re di Babilonia. Cosa rispose Ezechia? Rispose Ezechia a Isaia: buona è la parola del Signore che hai detto. Soggiunse: almeno sia vera pace nei primi giorni, nei miei giorni. Allora, questa risposta lascia veramente sconcertato. Molti commentatori cercano di stemperarla. Se guardiamo bene, hanno una loro base. Dice: Vayomer Hizkia el Yeshayahu, rispose qua nella traduzione, buona è la parola del Signore che ha detto, che hai detto, cioè che mi hai riferito, e quindi c'è un'accettazione della volontà divina, si può interpretare così. Poi vedete nella traduzione c'è questo soggiunse, di nuovo nell'ebraico, Vayomer, 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 sono due frasi distinte. Dopo aver accettato la volontà divina, Hizkia si consola perlomeno con quel poco di buono che c'è nella profezia, che è contenuto nella profezia, e forse anche, come è reso nella traduzione, con una speranza, almeno sia vera pace nei miei giorni. L'ebraico dice chi, che potrebbe essere inteso come perché c'è pace e verità, shalom ve'emet, nei miei giorni, e quindi è buona per questo. E sia come sia, in effetti lascia veramente perplessi, anche se riusciamo, diciamo così, a ridimensionarne l'aspetto negativo, non possiamo qui che avere una conclusione amara di quel re che era stato così vicino ad essere il Messia. Bene, dalla prossima volta analizzeremo dal capitolo 40 in poi, che, come abbiamo detto, è proprio una seconda parte, un secondo libro perfino, del libro di Isaia, che inizia, mi fa piacere concludere così, guardate, proprio con Nahamu, Nahamu, Ammi, consolate, consolate il mio popolo. Con parole di grande consolazione che seguono a questa chiusura così drammatica del capitolo 39. Arrivederci.